play the game. It's all about the game and how you play it.
All about control.
And if you can take it,
all about your debt.
And if you can pay it,
it's all about pain.
And who's gonna make it?
E benvenuti ovunque voi siete, a qualunque ora ci state ascoltando. Questa è la 38esima puntata di The Bootleg, il podcast italiano dall'accento siculo brianzolo, ma soprattutto tattico sul football americano. Io sono un... oggi non lo so, sono un Emanuele Sortino da Boulder, Colorado, che è diventata ufficialmente democratica. Ma questo è un'altra storia.
Da un democratico Emanuele Sortino, quindi.
Da un democratico Emanuele Sortino.
Allora, un saluto da un... di nuovo quarantenato breve, Alberto Cantù, da Smaterate, poi in Cemanzo Brianza, H, il cuore della zona rossa.
Sei nuovamente quarantenato, non pensavo che fossi in quarantena per cose che sento positive.
No.
Ho capito poi che sei pure, che vi state lockdown.
Sì ragazzi, so che tu hai altro a cui pensare,
visto cosa
sta passando il tuo paese adottivo, lo so che tu hai altro per la testa.
Ma va,
però anche qui non è che ce la si passi proprio una crema.
Oh, ma sai chi non se la passa una crema?
Bello, mi piace.
Ma sei
che non se la passa bene?
Ormai io con gli attacchi... Sai chi non se la passa una crema? I Chargers,
chi?
Poveri Chargers, che hanno subito questo recuperino di 21 punti nel terzo e quarto quarto della partita contro... questa squadra che dà tanti dolori, ma ogni tanto una gioia. Non è proprio mai una gioia Broncos, ma quasi. Ma questa volta, incredibilmente, abbiamo recuperato 21 punti. Partita...
una rimonta, scusa Emma, che tu non hai mai messo in dubbio.
Assolutamente.
Cioè, mentre facevamo la diretta, eri sicuro al 100% che la tua squadra...
dal primo momento.
L'avrebbe recuperata e non li hai per niente insultati. Sei stato molto... li hai supportati dall'inizio alla fine con
assolutamente.
Tiro giù il cappello.
Assolutamente, mai fatto queste cose io, guarda. Però quando se si vince è tutto a posto, cioè bellissimo. Comunque, sorpresone dei Broncos che recuperano. I Chargers sono alla terza volta di fila che perdono un vantaggio di 21 punti. E mi verrebbe da dire Falcons chi?
Sono i Falcons West loro.
Sono i Falcons West. Quindi partita, come abbiamo fatto, a parte vi ringraziamo per tutti quelli che sono stati con noi, a quelli che Raddol
tanti.
Poi cosa stavo dicendo? Mi sono perso per un secondo pensando a cosa che volevo fare domenica, ma me lo sono dimenticato. Ma dettagli. Comunque, abbiamo fatto anche il play of the week sul touchdown di figlio mio Lindsay. Per chi non lo sapesse, Lindsay era nella mia stessa università, lo vedevo al supermercato, non vi dico ogni giorno, però quando vedete questo di qua, questi capelli afro che pare il diavoletto della Tasmania, lo riconoscete al supermercato, non potete farci nulla.
Tra l'altro 8 volte più forte di Melvin Gordon, che state pagando 8 volte quello che pagate Philip Lindsay.
Lascia stare su Gordon,
ce l'ho qua.
Poi altre sorprese della settimana.
No, aspetta, volevo dire una cosa Emma, su, perché tanto poi dei Broncos riparleremo, perché la partita da non perdere di The Bootleg non può che essere Falcons Broncos. Ma due paroline sui Chargers e sul loro coordinatore difensivo, che è l'ennesimo miracolato di quelli che hanno lavorato con Pete Carroll negli anni della Legion of Boom, perché Gus Bradley, che gioca forse la versione più arretrata, più simile all'originale della Cover 3 di Seattle, ne abbiamo parlato allo sfinimento, quindi non mi ripeto su che cos'è, e si sono visti ancora tutti i difetti, perché se andate... io premetto che ho visto solo gli highlights, ma anche dagli highlights non serve neanche l'Old 22 nemmeno rivedere tutta la partita. Si vede come i Broncos alla fine hanno iniziato a usare tutti gli zone beater, cioè quegli schemi adatti a battere la cover 3 zone, e i risultati si sono visti, soprattutto verso il centro del campo. Mi ricordo un paio di ricezioni di Jerry Jeudy, una di, non mi ricordo se fosse Hamilton, KJ Hamler o Hamilton, perché c'è un...
quella del touchdown di Hamilton è proprio cover blow di quelle mostruose.
Che non è neanche colpa dei giocatori, perché i giocatori sono forti, è proprio che lo schema è molto molto prevedibile. I giocatori pur essendo forti, non sono fenomenali come quelli di Seattle nell'andare a tappare i difetti strutturali, le falle strutturali di questo schema. Quindi mi accodo al nostro amico Michele Serra, suo malgrado tifosissimo Chargers, nel dire che secondo me un cambiamento da quelle parti lì è necessario.
Probabile. A meno hanno il quarterback, almeno possiamo dire quello.
Ah beh, sì sì sì.
Allora,
sì.
Poi, seconda sorpresa della settimana, il ritorno di un... stavo dicendo anche lui un cuoco, quindi da The Bootleg è sempre apprezzato, di Dalvin Cook, che ha avuto la bellezza di fare 4 touchdown, così, per dare un po' di legnatine ai Green Bay Packers. E abbiamo... così abbiamo deciso di, ho detto, ma com'è che questo di qua è riuscito a fare 4 touchdown ogni volta che correva erano 7 yard? Come no? Come no? A quel punto mi è venuto, ma al posto di rivedermi tutto l'auto in YouTube, perché poi a un certo punto, oh raga, il PhD è quello che è, e Alberto pure, con quarantena e altro, ho detto, ma facciamo che scriviamo a Salvatore Ioppolo di Packers Italia Network.
Vedi che uno ha la soluzione davanti agli occhi e non se ne avvede.
Non se ne avvede. A quel punto che fa? Ma senti,
Salvatore, ma non è che conosci qualcuno che guarda i Packers?
E a quel punto ho chiesto, a parte che lui era già attrezzatissimo, mi ha mandato tipo 3, 4... aspetta, fammi contare. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Mi ha mandato la bellezza di 7 foto già con degli highlight segnate con cosa era successo e cosa non era successo. Quindi questo veramente... ti vogliamo tanto bene, Salvo. E detto, non è che ci mandi un messaggio? E faccio, certo, manto di 4 minuti, a un certo punto 4 minuti è metà podcast praticamente, quindi facciamo sentire all'inizio i motivi per cui secondo lui il Green Bay ha sofferto così tanto in difesa.
Ciao ragazzi, allora devo dire che intanto è stato abbastanza duro guardare la partita non solo in diretta ma anche poi riguardarla diverse volte dal broadcast e dall'O22. Comunque la cosa che ho riscontrato maggiormente per quanto riguarda la run defense e quindi questi grandi numeri messi da Dalvin Cook soprattutto è stato il fatto che ci sia stata una certa propensione a fregarsene dei gap assignments, ossia in diverse occasioni i linebacker nella 3-4 che abbiamo utilizzato spesso proprio per cercare di prevenire le corse di Dalvin Cook si sono infilati nello stesso gap, non c'è stata gap integrity, non... penso che tendenzialmente la linea difensiva ha retto abbastanza bene. Il problema è che dietro invece i linebacker che dovevano colmare, in particolare non tanto Kamal Martin, anche se ha fatto i suoi errori anche lui, ma soprattutto Chris Barnes, avevano questa smania di entrare nel gap, di fare la giocata, tanto da lasciare sguarnita invece il gap di competenza. Per cui in diverse occasioni vedi due linebacker che vanno nello stesso gap, lasciando sguarnito magari un altro gap, la cutback lane, quello che è. E Dalvin Cook ci ha mangiato sopra tutto il tempo perché non vedeva l'ora di trovare quei varchi. E poi ovviamente nel momento in cui Dalvin Cook accelera è anche difficile da fermare e quindi poi non siamo neanche riusciti a placcarlo nel momento in cui era lanciato untouched, tra l'altro oltre la linea di scrimmage, e abbiamo sbagliato una marea di placcaggi dopo. Il problema è...
Grazie, Salvo, ho preso 1:33 di 4 minuti almeno, se no poi non finiamo più. Comunque, chiaro che il problema, secondo lui, e mi ha fatto vedere anche l'immagine, devo dire che ha perfettamente ragione, e i suoi giocatori non hanno fatto più a fare la giocata spettacolare, a cercare di bloccarlo, che essere disciplinati, bloccati, concentrati. Questa è la parola giusta.
A questo proposito devo dire, Emma, che poi l'ho sentito anch'io privatamente, Salvatore, perché qualche azione di Cook me la sono andata a rivedere proprio per curiosità, e anch'io ho avuto quella sensazione che non è che i Vikings abbiano dominato down su down sulle corse, anzi spesso i risultati delle corse erano tipo 2 yard, 3 yard, 1 yard, 35 yard, e i motivi sono sostanzialmente quelli che ha detto Salvatore, in particolare alcune corse che potevano essere fermate sulle 15-20 yard sono diventate anche più profonde perché Darnell Savage, in particolare la safety dei Packers, ha preso dei pessimi angoli per placcare Cook, che poi va detto è Dalvin Cook, nel senso non è che stiamo parlando dell'ultimo degli stronzi. Quindi non so, sarà interessante vedere se la difesa dei Packers riuscirà a aggiustarsi contro le corse, che tra l'altro è stato uno dei suoi talloni d'Achille anche l'anno scorso.
Eh beh, c'è quella che probabilmente stavi chiamando, quella della corsa 37 yard di Cook, che è palese a un certo punto che ci sono i due linebacker, di cui non mi ricordo mai i nomi, vanno sullo stesso cap, quello è proprio chiaro. Quindi grazie Salvatore. Altra sorpresa della settimana, e questo ce l'aspettavo magari un pelo meno, è la difesa dei Seahawks, che ha deciso di cambiare, non so come, ha fatto qualcosa un pochettino diverso. Ha blizzato come dei disperati, sembravano i Ravens a un certo punto. Soprattutto quello che hanno fatto è che hanno impedito in maniera consistente le corse dei 49ers. Hanno detto: noi vi stiamo chiamando il vostro gioco, voi se non correte non riuscite a lanciare. C'era anche, non c'era Jimmy Garoppolo, ma Johnny. Anche perché Jimmy, a quanto pare, si è anche infortunato. Sono 3-4 azioni che è stato buttato a terra ed era proprio. Cioè, probabilmente si è rifatto alla caviglia e probabilmente andrà pure sotto i ferri. Sto facendo sotto chirurgia. Io ormai sono per i fatti miei, signori. cosa ne pensi tu, Alberto?
Che oltre a blizzare di più, qualcosina già si era visto onestamente nelle prime uscite, soprattutto quando giocava Jamal Adams. La cosa interessante è chi hanno blizzato, ovvero la coppia di linebacker formata da Bobby Wagner e KJ Wright, che ci stavamo guardando le statistiche su PFF prima di iniziare la puntata. Contro i 49ers hanno blizzato rispettivamente 8 volte per Wright e 10 per Wagner, mentre nelle prime 7 mentre le prime 7 giornate avevano blizzato 21 e 29 volte. Quindi siamo passati da 10 e 8 rispetto a una media che prima era di nemmeno 3 blitz a partita. E i risultati li ha avuti, anche perché Bobby Wagner è comunque un giocatore totale e non è solo ottimo in coverage, ma è anche fortissimo, abbiamo visto nel blitz. Credo che questa strategia sia più data dalla necessità che da altro, perché i Seahawks quest'anno non riescono a portare pressione con 4, non ce la faranno, visto che non hanno, via che Carlos Dunlap, non hanno firmato nessun pass rusher di livello, e quindi questa deve essere la via. Chiaro che è rischioso, soprattutto per una squadra che non è abituata a blizzare così tanto, perché blizzare significa scoprirsi sul back end, quindi richiede tutta una serie di comunicazioni, di aggiustamenti da parte dei giocatori. Però credo che la strada sia questa, e quando tornerà Jamal Adams credo che la strada, soprattutto contro gli avversari più forti, sarà ancora questa.
Soprattutto contro quelli che corrono, anche perché se vai a blizzare hai decisamente meno spazi per correre. Dovresti lanciare in teoria, però se hai John e non Jimmy Garoppolo è un pochettino più complicato. Bene, per quanto riguarda invece le sorprese, tra virgolette, negative, i Titans che hanno, o meglio, potremmo metterlo nelle positive con i Bengals che hanno vinto, ma in realtà è stato negativo i Titans, perché probabilmente, secondo me, hanno sottovalutato gli avversari, cosa che nel football non si deve fare mai. Ci sono stati tutta una serie di errori, Goskowski che manca i calci, perché ricordiamo, Alberto, qual è questo?
E ovviamente è l'anno dei kicker anche su Madden, ti dirò di più.
Perché l'anno dei kicker è uguale per tutti, ma quest'anno in particolare è più uguale degli altri.
Devo morire.
Ho appena riascoltato la fattoria di animali mentre lavoravo, cioè ce l'avevo qua. quindi, partita dei Titans, che comunque ogni anno i Titans, ogni tanto, quando vuoi... Loro puntano sempre al 9-7, giusto? Loro sono quanti sono? 5 anni di fila che vanno al 9-7? Forse di più. Comunque, sono 9. Se c'erano i Rams 7-9 di Jeff Fisher, erano sempre 7-9. Loro sono i fissi 9-7. Partita comunque da dire che il signorino preso con la numero 1, Joe Burrow ha incredibilmente, prima cosa, non subito sack, secondo, ha iniziato a dare la palla a destra e manca come un disperato, e si è visto tutto il suo talento, devo dire.
Sì, aiutato da una pass rush inesistente da parte dei Titans, che è vero l'hanno costretto a due scramble clamorosi per evitare il sack, però contro una linea difensiva, una linea offensiva di Bengals così rimaneggiata, cioè praticamente giocavano le riserve degli offensive linemen titolari più scarsi della NFL, per dirti il livello. Sono riusciti i Titans a mettere a referto la bellezza di 0 sack 0, 2 hit, ce li hanno messo le mani addosso 2 volte, e un totale di 13 hurries, che sono una miseria. Quindi bravissimo Burrow, veramente sempre più in controllo della situazione, però era evidente che le cose così non possono, potevano funzionare per i Titans, che infatti hanno fatto 2 cose: hanno tagliato Vic Beasley, indecente come era ad Atlanta, forse anche di più quest'anno, e hanno tagliato anche Jonathan Joseph, che è un cornerback che ormai era troppo vecchio per stare in campo, e hanno firmato Kevin King, un ottimo cornerback che sicuramente gli aiuterà dietro. Hanno tempo, io credo che soprattutto Jadeveon Clowney, che è un giocatore che guardo sempre con particolare attenzione, una volta tornato in forma, visto che ha saltato tutta l'off season eccetera, darà un contributo superiore, ma questa difesa deve assolutamente cambiare registro.
Sto pensando che il buon Beasley si unisce alla schiera di giocatori un pochettino del draft 2015, perché Winston è stato preso lì, Mariota è stato preso lì, Fowler è stato preso pure a quel draft, poi c'erano Cooper, Scherf e Leonard Williams, che comunque, per carità, però ce ne sono tanti. Di Kevin White, sì, preso dai Bears, Cuso ricorda? Io no.
Non un draft entusiasmante, sicuramente.
No, ce ne sono stati alcuni, un paio sono stati, cioè Marcus Peters preso alla 18ª in quello lì, però dobbiamo andare a prendere. Poi l'altro wide receiver preso, c'erano Devante Parker, ok, e anche Nelson Agholor, cioè veramente. Ma va bene. Mia. C'erano anche Breshard Perryman dei Baltimore Ravens, forse l'ultimo draft brutto dei Ravens, ma lasciamo stare, esatto, questo. Anzi, a proposito, che parlavamo di wide receiver dei Bears, come non citare, a parte l'incontro di pugilato per via del mouthguard, per via della come si dice, dentiera, manco paradenti.
Sì. Paradenti.
Per via del paradenti, così, perché Wims ha deciso che vabbè, se non prendo, se tu...
Ma scusa, l'hai letto il pezzo di giornalismo investigativo su Twitter, che hanno scoperto l'origine della...
Per il mouthguard, perché era a terra, gliel'aveva strappato, questo avevo letto.
Esatto. Esatto.
Ma aggiungiamoci a questo, che quindi Wims è stato sospeso per 2 settimane. Diciamo che la sorpresa negativa, anche secondo me della stagione in realtà, è che Nagy, se invece 2 anni fa era veramente quello che si dice in America smoke and mirror, cioè sarebbe letteralmente fumo e specchi, cioè cercare di mostrare qualcosa, cercare di andare e fare poi tutt'altro, un sacco di trick play eccetera eccetera, quest'anno non mi sembra che vada in nessun modo avere un game plan chiaro per attaccare le problematiche della diversa difesa. Mi sembra abbastanza... Non so se Foles, non so perché Foles è arrivato dopo, non so perché Trubisky, non so se Nagy e Nagy. C'è da dire che però Foles secondo me sta facendo il suo e ogni volta mostra il motivo del suo soprannome. Però ovviamente l'attacco dei Bears non è tutto sto...
Mi senti, Ema?
Ti sento.
No, forse mi sa che il tuo microfono, appena ti allontani anche un attimino, ti fa scendere il volume della voce. Però quello che ho sentito, che hai detto, mi trova d'accordo, soprattutto sulla parte di Nagy, che non ci sta capendo tantissimo, non ci ha capito tantissimo negli ultimi 2 anni.
È stato allenatore dell'anno, del 2018, e poi...
No, ultimi 2 anni, nel senso stagione scorsa e metà di quella in corso, cioè l'ultimo anno e mezzo non ci ha capito granché. E meno d'accordo sono sulla parte di Foles, che secondo me non sta giocando bene, non ha ancora giocato bene quest'anno, e al netto della linea, che comunque è anche lì priva di almeno 3 titolari, se non sbaglio, ultimamente le armi ci sono, mi aspettavo qualcosa di meglio. La partita sostanzialmente ha fatto di tutto per perderla l'attacco dei Bears, perché la difesa ha forzato stop dopo stop, e più di così obiettivamente non poteva fare. L'attacco è stato semplicemente inaccettabile, al netto comunque di un paio di giocate che sono più frutto delle difficoltà della secondaria dei Saints, secondo me. Però gli intercetti, soprattutto di Folse, sono stati inaccettabili, soprattutto quello per Marshon Lattimore. Prente ha lanciato sul lato di Lattimore, su cui c'era Jimmy Graham, e in più l'ha lanciata in un luogo dove Graham nemmeno si aspettava che il pallone arrivasse. Secondo me i Bears non sono ancora fuori dai giochi, perché sono tante squadre che deludenti nell'NFC, però per sperare di fare un pochino di strada non possono veramente fare altro che pregare che Folse in qualche modo torni, se non quello del 2017, quello del 2018 a fine anno, che comunque con gli Eagles aveva fatto benissimo e quasi andava a vincere i playoff proprio contro i Saints, tra l'altro.
Bene, bene, adesso passiamo al... Vabbè, possiamo fare così, lo possiamo mettere in questo modo. Possiamo passare dalle sorprese negative all'all-22 parlando di quello che hanno combinato i Ravens, perché secondo me, e poi andiamo più, un pochettino più in depth sui filmati, secondo me i Ravens si sono sparati sul piede e non hanno poi deciso di non chiudere la ferita, perché a parte... praticamente non primissimo lancio, ma era il terzo, il primo intercetto, fumbles, errore anche dal punto di vista difensivo, ci sono, non lo so, non so come, mi aspettavo una squadra più preparata considerando che avevano la bye week. Io avevo in mente una cosa del genere per loro, che fossero magari più preparati. Invece hanno comunque bloccato, hanno giocato molto bene contro l'attacco degli Steelers, bloccando quello che è il loro sistema ormai orizzontale. Quest'anno c'è un Big Ben che passa molto, fanno tantissimi screen, fanno screen e guadagnano 3 yard, 4 yard, 5 yard costantemente, perché il loro gioco di corse quest'anno non è eccezionale. I Ravens sono stati capaci, mentre hanno giocato a uomo tutto il tempo praticamente, sono riusciti in qualche modo a fermarli, però poi secondo me si sono, non so se, ecco, vediamo in questo, fammi esprimere questo al meglio, non so se a questo punto se l'Amarone sia la risposta per questo cast a un certo punto, perché in questo momento certe volte mi sembra il limite della squadra.
Ma sai che io sono uscito molto deluso da questa partita, da come ha giocato Lamar. Prima cosa, tra l'altro, ti ricordi che settimana scorsa questa era la nostra partita a non perdere e avevamo detto i Ravens non possono sperare di vincere questa partita se Lamar non è Lamar dell'anno scorso come impiego, soprattutto come partecipazione al gioco di corse. In realtà i Ravens non sono andati lontanissimi nel vincere la partita anche con un Lamar a mezzo servizio, poi ci torno, perché se Lamar anche senza correre non avesse giocato una partita così piena di errori gravi,
l'avrebbero vinta,
intercetti, l'avrebbero vinta. Io di questa cosa sono convinto. Però la prima indicazione che ho avuto riguardo l'All 22, guardando le prime giocate, perché per capire il piano gara di una squadra bisogna guardare le prime 15 giocate dell'attacco, che sono quelle scriptate, cioè quelle preparate prima della partita. In quelle azioni Lamar non ha mai corso fino a che sono arrivati in red zone. Questo è stato il trend di tutta la partita. Lamar ha corso praticamente solo quando la squadra arrivava in red zone, poi ha anche fatto un fumble, ma non è questo il discorso.
Cioè, quella era la fine, ci arriviamo.
No, esatto, quindi Lamar non ha corso. Io non so se siano problemi fisici, se sia la volontà di superare, di forzarlo, diciamo, superare i suoi problemi come passatore. So che il risultato è che Lamar in questo momento non è pronto. Si parla tanto del supporting cast, che non è l'altezza del nuovo ricettore. Io non credo assolutamente che sia questo il problema, anche perché leggevo su Twitter, Ema, che Marquise Brown ha ricevuto 20 target più profondi di 20 yard, 5 di questi erano ricevibili. L'unico ricevitore con cui Lamar sembra trovarsi a suo agio è Mark Andrews, ma le squadre l'hanno capito.
Esatto.
Mark Andrews non è stato un fattore in questa partita, anzi, ti dico di più, le uniche giocate importanti di Lamar sul passing game è arrivato quando gli Steelers hanno raddoppiato, addirittura triplicato Mark Andrews, e in due occasioni Lamar ha trovato un ricevitore completamente libero al centro del campo. Però gli errori sono assurdi. Il primo intercetto a cui facevi riferimento tu è in ritardo nella lettura e sbaglia anche il piazzamento del pallone, intercetto.
Pressione, erano pressione con 4, neanche dici pressione assurda, pressione con 4. La tasca era fra l'altro pulita. I Steelers erano in cover 3, proprio super vanilla. Proprio se tu vedi disposizione, non so se metteremo questo poi online col video. Disposizione proprio perfetta di cover 3. Spillane, penso che si chiama. Spillone.
Sì, anche io non ho ancora ben chiaro.
Non so come si la pronuncia, devo essere sincero. Comunque era terzo e 6. A un certo punto, è vero che a inizio partita. Prima lettura probabilmente fosse Andrews. La prima lettura era Andrews, sì. La prima lettura era Andrews. Poi la passa, dove non mi ricordo a chi dovesse passarla. Comunque Spillane praticamente guarda proprio, lo guarda negli occhi tutto il tempo, proprio lì piazzato. A un certo punto ha detto: questa non esiste, questa è mia, te la porto indietro in touchdown. Assolutamente.
Comunque,
ma se vuoi prendere l'altro, quello che vuoi, forse è quello di cui vuoi parlare, è il secondo intercetto.
Sì.
Che c'è Andrews che è coperto da due.
No, allora non stiamo parlando lo stesso, mi sa, ma io ho in mente quello l'intercetto di, oddio, come si chiama il cornerback degli Steelers, madonna, Joe Hayden, che lì gli Steelers sono a uomo, cioè al centro del campo Andrews liberissimo, Lamar non so perché gliela dà, va poi a passare per una curl route, credo di Duvernay sul lato destro, ma anche lì in ritardo con il cornerback che lo sta guardando e con il piazzamento del pallone ancora totalmente sbagliato. Cioè sono una serie di errori del Lamar del 2018, non di quello del 2019.
Allora io parlavo del terzo con che c'è Andrews, ci sono praticamente Andrews
nel flat.
Esatto, cioè sì, hanno due giocatori e lui non sa a chi passarla, se passarla al check down o Andrews, ma Andrews è coperto. Il problema di Andrews probabilmente è che non è andato abbastanza in profondità, si è visto il giocatore, aspetta, per come è combinata la mia route forse devo fermarmi prima. In realtà poi...
Secondo me, ma lì Lamar non doveva proprio lanciarla.
No, Lamar lì non doveva lanciare, punto. Questo ne sono sicuramente, ne sono convinto.
È andata male la giocata, basta, lancia fuori, va un po'. Però...
C'era prima e 10 dalle... Non me lo sono scritto, mannaggia, da quando era.
Era tipo dalle qui, erano abbastanza indietro.
Molto
però
indietro,
era...
considera che poi due azioni dopo c'è poi il touchdown di Ebron, su cui potremmo discutere qua un'altra...
Poi ci arriviamo quando giriamo i due lati del campo. Sull'attacco dei Ravens mi viene anche da dire che nella seconda parte della partita, cioè nell'ultimo quarto in realtà, è salito in cattedra J.K. Dobbins, anche perché gli Ravens hanno giocato molto di più la option, una sorta di triple option, e addirittura outside zone. Insomma, hanno cambiato un po' gli schemi e Dobbins ha fatto vedere quello che sa fare. Per quanto riguarda la difesa degli Steelers, bene, ovviamente, nel senso, qualche errore di comunicazione, hanno dovuto cambiare un po' il loro game plan, secondo me.
Non sono stati Blitzburg. Però
hanno blizzato meno, però quello è stato comunque un piano efficace, se vai a vedere tutti gli intercetti che hanno fatto.
Ci sta.
L'unica cosa è vero che Spillane ha fatto un intercetto, tutto sommato non sta giocando male, però c'è stata un'azione in particolare in cui per difendere la option di Lamar, la zone read, praticamente hanno l'outside linebacker che è TJ Watt che stringe nel caso la palla vada al running back, e quindi per compensare questo movimento a stringere c'è il linebacker dietro Watt che sta esterno. Questo si chiama scrape exchange, abbiamo parlato anche su Twitter. Il problema è che se la palla va al running back, come è andato nell'azione a cui mi riferisco, il running back era J.K. Dobbins, allora lì cos'hai? Hai un running back molto veloce contro un linebacker non troppo veloce come Spillane, e a quel punto paghi un pochino il mismatch di velocità in campo aperto. Però hanno anche preso un altro linebacker dai Jets, non so, non credo che sarà una cosa che gli metterà così in difficoltà contro altri attacchi, ma tutto sommato la difesa bene. Girando attacco Steelers contro difesa Ravens, tu cosa hai visto?
Prima cosa ti dico, mettiti il microfono davanti perché appena ti giri la voce se ne va.
Abbiamo entrambi lo stesso problema allora, aspetta come lo metto qua.
Ecco. No, per quanto riguarda l'attacco degli Steelers, prima allora andiamo così: difesa degli Steelers, secondo me l'acquisizione di Ngakoue è sicuramente positiva. Mi è sembrato anche i Ravens hanno blizzato molto di meno del solito, secondo me. Quindi hanno preso Ngakoue per dire: oh, Kuro, vai tu, perché sennò poi non riusciamo a coprire. Sono riusciti a coprire perché sono stati praticamente a uomo su tutti i vari hanno provato a essere a uomo su tutti i vari ricevitori. Allora, degli Steelers. Gli Steelers che sono riusciti molto a mettere in difficoltà sia i due linebacker, Fort e Quinn. Li hanno costantemente, se tu devi vedere le azioni, hanno costantemente cercato di mettere in dare problemi di miscommunication, di problemi di comunicazione. Se vedi parlavamo dell'intercetto, che intercetto di Lamar che cerca di passare ad Andrews, due azioni dopo c'è la shallow cross di Ebron e con praticamente con LG Ford, non mi ricordavo quale fosse il suo nome, LG Ford, che praticamente inizia a seguire Ebron. A un certo punto pensa che ci sia poi Quinn, Patrick Quinn, che lo dovrebbe andare a seguire. In realtà Quinn è andato a prendere un altro giocatore. Ebron è completamente libero, si fa le sue 15 yard, manco una cosa del genere, e va praticamente non toccato in touchdown. Questo è proprio miscommunication Fort, che dovrebbe essere a un certo punto, se avesse comunicato con Quinn, se vedi che se c'è questo me lo prendo io.
È che Quinn non sta guardando.
Esatto. E quindi shallow cross banalissima, ma davvero su Madden una cosa del genere sarebbero 5 yard, proprio ad andarti bene. In realtà poi prende e touchdown. Questa è la prima. L'altra è che questo invece a un certo punto sarebbe parlare di pressione e blitz. Qua sono sul 21-24 Ravens, primo e 8, primo e gol. I Baltimore fa pressione in 3. Fa pressione in 3, cosa vuol dire però? Che Big Ben non è che c'ha... Anzi, mostrano pressione in 4, uno dei linebacker torna indietro. Pressione in 3, Big Ben ha tutto il tempo per vedere Claypool che fa tutta la sua traccia dietro i difensori. Touchdown Claypool. Quasi devo dire facile. E non, una cosa che non mi sarei aspettato da un errore tra virgolette del genere, non dare pressione a Big Ben, soprattutto se hai quei wide receiver, devi farvi cercare di... È vero che portare troppa pressione magari poi ti lascia scoperti, ma in questo caso davvero non hanno... Non, praticamente era lì che ciondolava Big Ben sul...
Ok, no, io occhio che ma ti stai allontanando anche tu, ti ho un attimino perso. Comunque, allora, sono d'accordo, cioè le azioni che hai analizzato sono d'accordissimo. Nel quadro generale della partita volevo dire che ci sono stati dei errori di comunicazione da parte dei Ravens, ma non sono stati costanti, li hanno pagati caro, quello sicuramente.
Oh, sì, assolutamente.
Il fatto che non abbiano blitzato tanto deriva da un aspetto, però prima partiamo dal fatto che la difesa dei Ravens ha fatto uno shutout degli Steelers nel primo tempo, perché gli Steelers hanno fatto 7 punti derivanti da un touchdown difensivo. Quindi quello che è cambiato, che ho notato subito, è che nel terzo quarto dal terzo quarto in poi gli Steelers hanno giocato quasi solo in empty, ma sto parlando, secondo, non ho fatto i conti, ma almeno l'80% delle azioni in empty, tutti fuori. Allora, questo cosa serve? Che visto che Ravens piace blizzare, mi piace anche nascondere chi blizza, se io allargo il più possibile i ricevitori, praticamente costringo spesso la difesa a dirmi: A, se sta giocando a zona uomo; B, restringo il numero di giocatori vicini agli scrimmage e quindi il numero di potenziali blitzer di cui mi devo preoccupare. Perché questa cosa ha funzionato? Perché Big Ben, come dicevi tu prima, Emma, non ha problemi a giocare un quick passing game quest'anno, anzi è praticamente solo l'unica cosa che fa, è bravissimo a farlo, ne ho messo anche qualche esempio su Twitter, e in più è abbastanza navigato da riuscire a gestire la pressione dei Ravens nonostante abbia solo i 5 offensive linemen a proteggere. Questo è importantissimo. L'altra cosa è che quasi tutti i ricevitori che ha sono ottime macchine da yards after the catch, quindi spesso passaggi corti poi risultavano avere dei guadagni più lunghi perché i ricevitori guadagnavano yard palla in mano. I Big Ben molto bene, l'attacco degli Steelers bene secondo me nel secondo tempo, hanno sbagliato pochissimo. E non credo però che sia un problema tanto la difesa dei Ravens, o meno la reazione dei Ravens è stata blizzare meno, soprattutto nel secondo tempo, tenendo però sempre una safety profonda. C'era troppo spazio sia quando giocavano a zona che quando giocavano a uomo, e quindi diciamo i ricevitori di Steelers hanno banchettato per tutto il secondo tempo. Sono molto 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 curioso di vedere il secondo round di questo incontro, non so ancora bene quando sarà,
dovrebbe essere per il Thanksgiving.
Ah, non abbiamo detto una cosa fondamentale per i Ravens in attacco: si è spaccato Ronnie Stanley, e questo è un problema gigantesco.
Stanley che aveva firmato il contratto della vita tipo 24 ore, 48 ore prima, una cosa del genere.
Sì.
Va bene. Allora, altra partita di che invece ci ha particolarmente colpito è quella tra Rams e Miami Dolphins. Miami Dolphins.
Number one defense, Emma.
Miami Dolphins number one defense. È partita che ha visto la prima da titolare di Tua Tagovailoa. Perché stavo cercando di dire il suo nome completo, ma non lo saprò mai.
Per un podcast a parte.
Potrebbe essere anche il fratello, non scherzo, amica. Il fratello che gioca a Maryland, per chi segue il college football. Allora, cosa dire su questa partita, Alberto? Allora, prima cosa, first attempt, primo lancio cercato, primo snap di Tua, fumble, touchdown, perché benvenuti nella...
Welcome benvenuti di NFL, da parte esatto. Gliel'ha consegnato di persona personalmente, come dice Cagliatarella a Roman.
Esatto, fumble e poi touchdown a seguire. Quello che ho visto da parte di Tua è un sistema abbastanza ancora semplificato, sono state un sacco di RPO, un sacco di slant veloci, che sono più che più le sue caratteristiche. Quello che mi ha sorpreso parlando della defense number one è che hanno avuto il personnel corretto, e a qui secondo me in realtà è merito del loro coach. Tu ti ricordi che era il defensive coordinator nel Super Bowl tra Rams e Patriots?
Era colui... posso dirti che ha il cognome che inizia per F e finisce per Lores.
Esatto, Brian Flores era il defensive coordinator dei New England Patriots nell'anno in cui i Patriots vinsero il Super Bowl contro i Rams. Rams, che era un attacco super esplosivo, che veniva dal proprio gioco di corse, play action, eccetera. È vero che metà praticamente della difesa dei Dolphins è praticamente di stampo Patriots, perché ce ne sono tanti. Ma sono riusciti a bloccare, sono stati molto 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 disciplinati a bloccare le corse. Anderson e Brown sono riusciti a fare poco. Anderson ho visto davvero pochissime corse, erano proprio in outside zone, che è riuscito a guadagnare qualcosa. E da lì secondo me si sono visti i veri limiti di Goff, che Goff, quando la squadra non corre bene, si impaccia. Ha un sacco, praticamente quasi tutto è arrivato dalle play action. Ma una cosa che ho notato è che i Dolphins hanno blizzato come se non ci fosse un domani. C'erano pressioni da 6, pressioni da 7, entrambi i primi due intercetti, se vedete, sono sempre o in... il secondo si vede perfettamente, anzi questo poi lo tagliamo e lo aggiungiamo, si vede perfettamente che ce ne sono 7, sono 7 che blizzano. Il resto ce ne sono 4 dietro che sono tutti in cover, tutti in man cover. Quindi proprio blizzero di quelle precise. Vanno in 7 ad attaccare 6 difensori. Proprio lì secondo me è restato bravissimo Flores a capire, o meglio, sa quali sono le regole dei vari della di come Goff fa shiftare la sua offensive line in base alla pressione che vede. Secondo me lì c'è tanto di questo. Poi, se poi attacchi in 7 e loro difendono in 6, attacchi, fai il blitz in 7 e tu hai solo 6 a proteggerti, curo uno te lo devi pigliare. Quindi, cioè, non si può fare troppo. E da lì gli intercetti, da lì poi tutto la partita, che è finita 28-17, ma ricordiamolo che i 14 punti dei 17 dei Rams vengono da due fumble praticamente, quindi difesa che ha veramente messo KO i Rams.
Il problema è vero che Flores sa le regole della pass protection, il problema è che non le sa Goff. quando va nel pallone veramente non ci capisce più nulla. Fammi fare un passettino indietro. Sono d'accordo totalmente con quello che hai detto, soprattutto nel legame di Flores con Bill Belichick come chiave di questa partita. Gli aspetti sono due. Il primo, la prima parte del game plan di Flores è presa esattamente, ma proprio esattamente, da quella dei Patriots nel 2018. Come hanno fatto? Six man front. Metto 6 uomini. Questo però i Ravens l'hanno fatto praticamente, i Dolphins l'hanno fatto praticamente solo su primo down. Quando i Rams sceglievano personali pesanti, quel personnel, i Dolphins rispondevano con un fronte di 6 uomini, quindi 6-1, 6 uomini sulla linea di scrimmage e un linebacker dietro. L'idea qual è? È di impedire agli uomini di linea dei Rams di creare i double team che aprono i varchi nella difesa, nelle corse a zona. Perché se io su 6 bloccanti metto 6 difensori, praticamente ho un 1 contro 1 costante lungo la linea. E la difesa dei Dolphins ha vinto questi 1 contro 1, soprattutto a livello di linea. Cioè c'era il linebacker, il numero 44, che era quello che praticamente partiva dietro, aveva il compito di poi penetrare e andare a prendere il running back, che aveva la strada spianata, perché i difensori, i defensive linemen dei Dolphins hanno fatto un lavoro clamoroso. Questo aspetto non so quanto sia ripetibile, ma perché secondo me è dovuto al caldo, alla fatica, al fatto che i Rams arrivavano da ovest, hanno giocato a est alle 7, è tutta questa serie di fattori. Cioè il dominio della linea difensiva dei Dolphins è dovuto anche a questo. In condizioni normali non so se sarebbe stato possibile, ma il vero aspetto di dominio non è arrivato sulle corse, ma è vero che hanno fermato le corse, ma poi cosa succedeva? Che sui secondi down, questa cosa è stata incredibile, l'ho chartata perché su questo aspetto farò un video, sui secondi down Goff partiva under center, quindi dietro al centro, e poi faceva un check, cambiava formazione e andava in shotgun, quindi 3-4 yard, 5 yard, scusami, dietro il centro. Appena Goff andava in shotgun, i Dolphins si mettevano in quel look che dicevi tu, tutti sulla linea. Se loro hanno 5 uomini a difendere, noi ne mettiamo 6. Se a difendere il quarterback, noi ne mettiamo 6. Se loro hanno 5 uomini di linea, è un tight end, quindi sono in 6, noi ne mettiamo 7, perché vogliamo sempre avere un uomo libero. Questo è perfetto quello che hai detto tu. E dietro giochiamo uomo.
Il punto qual è? Che non c'era un fino a morte.
Però per giocare così aggressivo devi avere i cornerback. E i Dolphins i cornerback ce li hanno perché? Perché hanno firmato Xavier Howard tenendolo. Hanno preso Byron Jones da Dallas. E hanno quello col nome lunghissimo, tipo Igbinoghene. Che hanno preso al draft.
Igbinoghene.
Quindi.
Detto Noah, è Noah per gli amici.
Noah, il nostro amico Noah, ha fatto una buona partita. E il problema qual è? È che Goff non ci ha capito nulla, si è cagato addosso. Veramente, quando dico che non sa le regole, andate a vedere il touchdown segnato dopo il fumble causato da Emmanuel Ogba. Ogba è l'uomo lasciato libero dalla protezione perché c'è un uomo in più, quindi nessuno lo può pigliare. Ogba arriva, Goff non lo sta guardando. Tu quell'uomo devi guardarlo perché è l'uomo libero, è responsabilità tua. Se vedi che arriva e non lo tiene nessuno, tu la palla devi scaricare, e l'avrebbe potuta dare a Darrell Henderson per un guadagno anche buono. Problema gigantesco. Altro problema è che il blitz zero di Flores è quello di Belichick, quindi anche i ciccioni della linea difensiva devono continuare a blitzare solo finché attraggono l'attenzione di uno degli offensive linemen. C'è il touchdown di Wilkins, che è un ciccione della linea, in cui praticamente Wilkins blitz, cioè attacca il quarterback, quando vede che il centro si sta mettendo per bloccarlo, fa un passo indietro e si mette sulla hot route, sulla traccia corta che Goff dovrebbe andare a lanciare in caso di blitz.
In caso di blitz.
Goff non si è reso conto di queste cose qua, e questo è un peccato mortale, secondo me, e la storia della partita è un po' questa qui. Poi non c'è stata veramente, non c'è stata veramente più storia. Su Tua sono d'accordo con te, lo stanno imboccando, come è giusto che sia, nelle prime uscite, un sacco di passaggi facili. 90,
vado a darmi le statistiche, aspetta, quanti yard ha fatto? 93, ricordavo 99, ma 93, 12, 22 lanci per 12 completi anche, bassino però. Un touchdown, va bene, però 93 yard... un po' pochine, però va bene, il suo è diciamo che benvenuto nell'NFL. Va bene, ora che siamo arrivati a 43 minuti e passa, io direi che possiamo parlare del vero problema di settimana prossima, in cui questo podcast potrebbe finire. Allora, prima cosa vi dico, appena finite questa puntata, andate sempre su Spreaker o Spotify o altro, andate a seguire The Drive, che è il podcast di Addol Magazine su cos'è? Non lo so, sulle sfide tra tifosi, perché io e Alberto ci siamo un po' insultati un pochettino.
Siamo divertiti,
Ci siamo divertiti, è vero.
Tutti i sassolini di 37 puntate.
Esatto.
È stato come tipo mettersi nel bubble wrap e prendere quella roba protettiva e darci un sacco di pugni.
ci siamo presi a cuscinate.
Terapia di coppia.
Esatto. Vabbè, partita Broncos e Falcons. Perché ho detto Steelers? Broncos e Falcons, che in teoria doveva essere a Londra, ma picciotti, è in week 5, però il coronavirus è quello che è stronzo fino alla fine. Partita che secondo me è abbastanza incerta. Secondo me i Falcons ci potrebbero anche arare, ma siccome sono i Falcons non si sa mai. Partita che probabilmente vedremo. Stavo pensando, questo poi ne parliamo in caso quando finiamo, Alberto. Potremmo anche guardarla alle 11, alle 7 e fare solo la partita.
Sì, lo facciamo. Ci avevo già pensato.
Potremmo anche farlo, non so se.
Tanto io sono quarantenato, quindi non è che c'è qualcos'altro da fare.
Io sto pensando che devo combinare cosa devo fare domenica. Se Christine, la mia ragazza, lavora o meno, potrebbe essere un'idea, ma non lo so ancora. In caso vi lascio il pomeriggio. Se no, poi la mia ragazza. Oh, curò. Oh, a fare, detto così in perfetto texano, quindi partita da vedere soprattutto se volete bene a questo podcast. Potrebbe essere, dipende chi vince e come si vince, potrebbe essere una brutta settimana per tutti. Esatto. Altre preview per il mismatch, ci sono il defensive line degli Steelers contro la contro i Cowboys, che ormai mischini
contro quello che resta dell'offensive line,
contro quello che resta Cowboys. Sono soprattutto con perché Ben DiNucci ha fatto le sue tagliatelle, però poi
le fettuccine
ha fatto le sue fettuccine, ma poi l'hanno tolto. Adesso manco solo, ancora non si sa chi è il quarterback.
C'è una competition, no? Oltre a DiNucci ce ne sono altri
Cooper,
due.
C'è Cooper e... com'è che è l'altro? Aspetta, vado a cercarlo. Uno era
Cooper Rush,
esatto. Vado a cercare
un altro tizio.
Aspetta.
Vabbè, ho letto su Twitter che in realtà serviranno tutti e tre i quarterback ai Cowboys, perché la linea di Steelers si massacrerà.
Vabbè, un quarto l'uno. E l'ultimo quarto lo fa il Panther.
Ma è sul serio pericolosa questa cosa. Cioè, una linea così scarsa a proteggere dei quarterback che sono le prime armi, quindi non hanno idea di cosa sta succedendo, è veramente, veramente pericoloso. No, guarda che non è una cazzata che possono metterli fuori causa.
Sono assolutamente d'accordo. Poi altro mismatch, è un match interessante. Ci sono la difesa dei Dolphins, di cui parlavamo fino a un secondo fa, contro la offense di Arizona. E lì sarà interessante, perché poi ci sarà lo scontro Byron Jones contro DeAndre Hopkins, probabilmente, o Howard contro Hopkins. E in situazioni simili, penso d'Arizona contro i Lions, giocando a uomo, Arizona ha avuto molti, molti problemi. Quindi secondo me è interessante tatticamente, soprattutto da questo punto di vista.
Sì, anche perché secondo me è una bella prova per Flores, perché un conto è blitzare una squadra come i Rams, che hanno un quarterback immobile e che è incapace di intendere di volere quando viene messo sotto pressione, e non hanno ricevitori molto fisici contro la marcatura uomo. Altro paio di maniche andare a blizzare Kyler Murray e DeAndre Hopkins, perché DeAndre Hopkins uno contro uno ti può battere chiunque, anche gli ottimi cornerback dei Dolphins, e soprattutto perché quel rusher che ha steso Goff, Kyler Murray, se ne accorge, basta che lo veda, ci mette un movimento di piedi per farlo fuori. Se tu blizzi e non hai una spy su Kyler Murray e hai tutti i defensive back che gli stanno dando le spalle perché stanno marcando a uomo, poi rischia di essere dolori. E quindi sarà una bellissima prova, secondo me, per Kingsbury, ma anche e soprattutto per Flores.
Murray e le sue corsette. Lui non deve correre vicino casa, anche in quarantena.
No.
Poi, ultimo cosa della preview, Alberto è tornato.
Chi?
È chi?
Oh, chi?
Nino.
Dimmelo un po'.
È tornato Nino.
Nino Brown.
È tornato Nino. È tornato Antonio Brown, che è stato ufficialmente attivato dai Tampa Bay Buccaneers. E lì... Allora, discorso su Brown. È fisicamente in forma? Secondo me sì. Per me l'unica cosa che aveva da fare era allenarsi, perché sapeva che tornava.
Poi tra l'altro lui è sempre stato uno con un'etica del lavoro pazzesca.
Sempre il
primo
problema
è quello
entrare,
che faceva fuori
uscire,
dal campo d'allenamento, no? È una macchina.
Assolutamente. E giocherà? Sì.
Gioca.
Avrà 35 target? No. Però secondo me è uno di quelli che bisogna devi tenerlo sempre d'occhio, perché magari non è stato il miglior wide receiver degli ultimi 10 anni, ma ho difficoltà a contarne 10 migliori di lui.
Io ho difficoltà a contarne uno.
Julio Jones e basta.
Julio.
Loro due, anche, mettili come vuoi.
C'era anche Johnson, fino a 5 anni fa c'era anche Calvin Johnson.
Vabbè, certo. Sì, sì, ma io contavo questo decennio, nel senso Calvin Johnson si è ritirato nel 2015.
Sì, negli ultimi 5 anni potremmo avere difficoltà. C'è Hopkins, c'è Julio Jones, però... Cioè, ma mi puoi considerare anche Evans, Thomas?
No, non puoi. Secondo me, però, Antonio Brown è di un'altra galassia. Cioè, ci siamo veramente dimenticati in questo anno e mezzo di che cos'è Antonio Brown. Prego per il resto dell'NFC che non sia neanche l'85% di quello che era prima di fermarsi, perché sono problemi. Tra l'altro ho visto adesso una foto su Twitter di lui con il cappellino TB12. Si vede che Brady comunque ha un ascendente molto forte su di lui, e quindi magari riesce a tenerlo in riga, e ragazzi, son problemi. Sono curioso di vederlo contro i Saints, spero che giochi e che sia una bella partita, perché non vedo l'ora di vederla davvero.
Va bene, Alberto?
Dica.
Sai che ora è?
Sento un certo languorino, quindi forse ho capito che ora è.
È l'ora delle panatine panate, delle fettuccine panate. No, che erano le panate. No, erano le panatine. Quella è un'altra cosa. Va bene. Allora, abbiamo la sigla, però ho dimenticato di attaccarla. Perché sono dal mio portatile, me la sono dimenticata. Quindi ritorniamo ai miei tempi di The Rock. If you smell
what, Manu? It's cooking.
So, allora, Alberto, me lo ricordi qual è la media qual è stata la media di Rubiz per lanciare in aria?
Mi stai mettendo in imbarazzo, ma nel senso che...
Facciamo facile. Sopra o sotto le 10 yard?
Sotto. Molto, quindi, sotto. Ci basta quello.
Quindi cosa dobbiamo fare?
L'avevamo promessa.
L'abbiamo detto. Se fa almeno di 10 yard.
Siamo uomini di parola.
E quindi lo dice Next Gen Stat. Non è che lo dico io, ma Next Gen Stat, non da controllare. Allora, quindi facciamo le spinacine alla Drew Brees, all'Andrea Brezza. Va bene? Allora, cosa avete bisogno? Voi prevedete più o meno 250 grammi di spinaci freschi, 250 grammi del pollo, 50 grammi di grano padano, un albume, aglio, olio d'oliva, eccetera. Mette tutto quanto nel mixer. Sai come si chiama? Come si chiama il blender? Frullatore. Si chiama il mixer? Non so come si chiama in italiano. Non ci dovete fare il succo o altro. Fate questa mescola, fate diventare questa poltiglia tutto mescolato insieme. Fate praticamente le vostre la forma da spinacina che volete. A quel punto lo impanate. Il trucco secondo me è: mettete questo nella farina, poi nell'uovo e poi nel pan grattato. Ma il trucchetto, questo ve lo dico da esperto, quello che avete fatto la prima panatura, la mettete in frigo, aspettate 30 minuti, un'oretta, e poi lo rimpanate. Quindi fate doppia panatura, vi vengono una bellezza, picciotti, ve lo assicuro. Ti è piaciuta?
Ci ho fatto veramente, le spinacine sono...
Guarda che sono le 11 di sera per te.
Ma a parte che per me per le spinacine non c'è orario. Cioè, per quelle robe lì, a qualunque ora.
Un giorno faremo... Chi è uno che sorride sempre? Ci ho pensato adesso.
Dante Dion. Tu non l'hai visto. Hard Knocks quest'anno non l'hai visto. C'è il cornerback mingerlino dei Rams che ride sempre come un cretino.
Questo potrebbe essere uno. Sto pensando che se Kyler Murray farà un altro lancio sorridendo per DeAndre Hopkins.
Bello, bello, mi piace.
Potremmo fare i sofficini alla Murray, però quella è un'altra storia.
Ci arriveremo.
Così avremo il sorriso, avremo i sofficini alla Kyler Murray. Vedremo cosa dice il campo. Direi che per questa puntata è tutto. Io vi ricordo sempre di seguirci su iTunes, su Spotify. Se avete su iTunes mettete anche i commenti, stelline, quello che c'è da mettere, su Spotify, su Spreaker. ringraziamo sempre The Cutting Edge per l'ospitalità. E che altro? Appuntamenti, noi ci vediamo domenica, vi faremo sapere se facciamo la parte, facciamo quella delle 11 o quella delle 11, quella delle mie 11, quindi delle vostre, delle vostre, facciamo solo
nel
Broncos,
caso però faremo Broncos Falcons e basta,
esatto. E poi in caso quelli che Addol, in caso lo subappaltiamo a qualcun altro, vedremo, in caso lo fa Alberto, perché lui tanto non ha un cazzo da fare in quarantena. E ti voglio bene, Alberto. Non mi sorridere in quel modo.
No, ma la domenica hai completamente ragione. La domenica è il giorno del Signore e del football.
È del football, giusto. Quello è però il sabato per il college football, non te lo dimenticare. Direi che per questa puntata è tutto. Io ringrazio Alberto.
Grazie a te, Emma.
E noi ci sentiamo per la 39esima puntata e probabilmente per il Mid-Season Awards. Ci inventeremo qualche cosa. Qualcosa di tra, c'è quello di Addol, ma noi vedremo esattamente chi abbiamo sbagliato, tipo dove Alberto aveva ragione e dove Emanuele aveva torto, una cosa del genere. Troveremo il nome. Direi che per questa puntata è tutto, a settimana prossima.
Ciao, ciao.